Scardanelli, il prigioniero della torre. Un radiodramma in 10 puntate scritto e diretto da Ugo Leonzio. Prima puntata.
Oh no, 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 signor Zimmer, no, assolutamente no. Il nostro carissimo e pregiatissimo signor Friedrich Hölderlin non farebbe male ad una mosca, ma per nessun motivo, mi creda. Anzi, la mosca potrebbe intimorirlo con il suo misterioso ronzio. Ma se lei fa o dice involontariamente qualcosa che dovesse offenderlo o ferirlo, lui si chiuderebbe nel suo mondo segreto, impenetrabile, impensabile e molto, molto lontano da noi. Vede, signor Zimmer, qui al Clinicum io studio i più svariati tipi di schizofrenia, ma posso assicurarle che è difficile, se non impossibile, che questo tipo di paziente coltivi dei sentimenti aggressivi. In questi 2 anni che ha trascorso qui al Clinicum, ho potuto osservare quest'uomo che in passato recente mi dicono sia stato uno dei poeti più insigni della nostra lingua tedesca. Ho potuto seguirlo in ogni momento della sua giornata. Ho potuto studiarlo in una varietà più che sorprendente di umori. Ebbene, mi creda, signor Zimmer, Hölderlin si è esibito nei suoi monologhi stravaganti in molte lingue, alcune di sua invenzione, nelle improvvisazioni ancora più eccentriche al pianoforte o al flauto, che suona in modo ancora suggestivo, ed ultimo, nei suoi più che misteriosi cerimoniali querimoniosi che potrebbero confondere alcune menti facilmente impressionabili. Il suo uso della lingua, quando se ne ricorda, è ancora assai mirabile, ma mai, deve credermi Zimmer, mai la violenza si è insinuata in lui. Nella sua mente abitano dei onnipotenti che vogliono essere lodati e obbediti, che soggiornano nei miti dell'antica Grecia con cui lui, con le sue enigmatiche sensibilità, comunica giorno e notte.
Lo so, professor Autenrit, ho letto, o meglio, ho divorato il suo Iperione l'Eremita in Grecia e nessun libro mi ha mai toccato così profondamente. Eppure conosco Schelling, Schiller, Kant, Goethe, Hegel, menti più che sopraffine, ma nessuno come lui ha visto così profondamente nell'abisso e nel paradiso, naturalmente.
Sono d'accordo con lei, ma guardi, Zimmer, anche la schizofrenia è una malattia che sorge ugualmente dall'abisso, ma senza verità né bellezza. Dimentichi l'uomo bellissimo che forse ha incontrato in passato, la sua voce seducente che soggiogava implacabilmente uomini e donne, che dominava Eros e Psiche. Tutto questo è finito. È una visione. Una visione degradata che forse potrebbe turbarla.
No, non credo, professore. Io non ho mai incontrato il signor Hölderlin prima di oggi e non ho la più pallida idea di come sia il suo aspetto esteriore. Potrebbe essere dei peggiori e anche la sua mente devastata dalla follia potrebbe mostrarsi nel suo aspetto più raccapricciante. Ma io, un semplice falegname, sono stato stregato dal suo Iperione e mi sento in debito con lui. Hölderlin resterà con me. Io e la mia famiglia lo accudiremo e lo aiuteremo. Lo proteggeremo se ce ne sarà bisogno, finché vorrà. Anche in queste condizioni il signor Hölderlin è un dono prezioso degli dèi e lui è la prova che gli dèi esistono ancora e vivono tra di noi.
Questo è un sentimento nobile. Signor Zimmer, le fa onore.
Mi dica solo una cosa, professor Autenrit. Il signor Hölderlin vivrà?
No.
Quanto?
2 anni, non di più. Questo è quello che mi suggerisce la mia esperienza.
2 anni. Questo mi addolora. Mi addolora molto. Molto. Mi scusi, professor Autenrit.
No, non pianga, signor Zimmer. La schizofrenia è una malattia misteriosa. Viene senza un motivo, senza sintomi veri e propri che ci aiutino a prevenirla o almeno a capirla. L'autopsia non ha mai svelato lesioni cerebrali di nessun tipo perché non si tratta di un disturbo che comporti uno sdoppiamento della personalità. Per questo nel passato la consideravano di origine divina. Nella mente di Hölderlin c'è sempre e solo un Hölderlin e nessun altro. Credo che anche la sua umiltà, la sua modestia, sia solo un trucco.
L'umiltà? La modestia sarebbero un trucco? No, Hölderlin è un uomo coltissimo. Ha studiato allo Stift, il collegio di studi teologici, oltre che un immenso poeta. Forse superiore a Goethe.
Ma proprio per questo lei non capisce. Signor Zimmer, è un modo molto sottile, micidiale, per tenere distanti i comuni mortali come noi. Un'ostentata umiltà, un'ostentata follia che protegge un immenso orgoglio. Avrà modo di capire quello che le sto dicendo. Comunque, se dovesse aver cambiato idea, signor Zimmer, lo dica liberamente. Abbiamo altre offerte di ospitalità. Il signor Hölderlin appartiene a una famiglia abbiente. È in grado di pagare senza problemi con il reddito del suo capitale privato, lasciatogli dal padre, il defunto borgomastro di Nürtingen. Se lei è d'accordo, la madre le salderà tutti i conti ogni 3 mesi.
No, non ho affatto cambiato idea, professore. Anche se so che ha lottato strenuamente per non essere ricoverato. Ha cercato di buttarsi giù dalla carrozza. Ha graffiato a sangue l'uomo che lo tratteneva con le sue unghie di enorme lunghezza.
È ancora molto forte e sa difendersi.
Quanti anni ha?
37.
Va bene, ci siamo detti tutto, professore. La sua stanza nella torre con la splendida vista sul Neckar è già pronta. Nessuno lo disturberà. Potrà scrivere molte altre poesie. Un dio è l'uomo quando sogna, un mendicante quando riflette. Sono versi del suo Iperione.
Sì, certo, scrive moltissimo. Su qualsiasi pezzo di carta gli passa per le mani, ma non so che valore possa avere. La sua mente è quella di un bambino, forse di un posseduto.
Fino a qualche anno fa era un talento meraviglioso, chissà. Forse potrà ritrovarlo. Accade. Può accadere a volte, vero, professore?
No, non accade. In queste menti, a loro modo eccezionali, quello che è perso per sempre. Lo tenga presente e ne abbia cura. Non cerchi di riportarlo indietro in un tempo che più non ricorda e che probabilmente lo farebbe soffrire. Noi non sappiamo che cosa c'è ora in quella testa, signor Zimmer. Sappiamo solo che cammina avanti e indietro per ore e ore di notte, dialogando con esseri sconosciuti, dei, fantasmi, allucinazioni. La signorina Elfriede, la mia assistente che si è occupata a fondo del signor Hölderlin, l'accompagnerà da lui. La sua stanza è nel cuore del clinicum. Forse le interesserà sapere che è stato il mio primo paziente e i primi esperimenti, le prime ricerche le ho fatte su di lui. Purtroppo senza grandi risultati.
Ancora una cosa, professore. Come devo chiamarlo? So che detesta il suo nome e se ne inventa sempre di nuovi.
Sì, giusto. Lo chiami bibliotecario. Provi a chiamarlo così.
Davvero? Bibliotecario. Perché?
Perché adora i libri. Può leggerli e rileggerli decine di volte. Per un certo tempo, 2 o 3 anni... Adesso non ricordo bene, tra il 1804 e il 1806, è stato veramente bibliotecario alla corte del Langravio Federico V di Hessen-Homburg. Ricorda sempre con piacere quel periodo.
Bibliotecario. Signor bibliotecario. Buffo, molto buffo.
A presto, signor Zimmer. Le affido un raro tesoro, ne abbia cura. Elfriede? Prego, Elfriede, accompagni il signor Zimmer nella stanza del nostro poeta.
Il signor Hölderlin.
Che oggi ci lascia.
Sì, certo. Per di qua, signor Zimmer. Venga, prego.
Si è occupata per molto tempo del signor Hölderlin, Elfriede?
Oh sì, per i 2 anni che è rimasto qui da noi è sempre stato affidato a me. All'inizio i disturbi non erano così gravi. E il professor Autenrit riusciva a controllarli con vari tipi di farmaci, fitoterapia, omeopatia, magnetismo. Ma lo conoscevo già da prima.
Ah sì? E da quando?
Da sempre, da bambini. Eravamo vicini di casa e uno strano destino ha fatto incrociare spesso le nostre vite, finché lui, Friedrich, ha incontrato Suzette Gontard, la moglie del banchiere che l'aveva assunto come precettore. Oh, Friedrich era il migliore dei precettori e già allora scriveva delle poesie divine e le regalava a Suzette. Il loro fu un amore travolgente, cui non si poteva opporre alcun ostacolo. A volte il destino si presenta così, come una tragica felicità. Forse la felicità ha bisogno di qualcosa di tragico per mostrarsi agli uomini e diventare diabolica come la passione. Era la forma peggiore e più pericolosa in cui ci si potesse trovare invischiati. La passione nascosta, proibita, delirante, carnale. Così diventarono ignari del pericolo di essere scoperti e così lo furono. Ma io credo che lo desiderassero. Friedrich amava il dolore, la sconfitta, la sofferenza. E la sua ispirazione per trovare il segreto della felicità era portarla in fretta verso la fine. Capisce, signor Zimmer? Io però non ho mai condiviso questi pensieri con Friedrich e non ho mai voluto fidanzarmi con lui. Quello che è avvenuto dopo la morte di Suzette è stato un dolore enorme, di quelli che risvegliano i demoni dal loro sonno. La malattia di Friedrich, la sua vera origine, è questa. Ma poi vede, signor Zimmer, l'errore è chiamarla malattia, darle un nome come se esistesse davvero.
La schizofrenia. Lei, Elfriede, dice che non esiste. È solo una parola che definisce il nulla, l'ignoto.
La poesia. Questo è il nome della malattia. Quando una mente scende o sale troppo, cercando una via che conduca a Dio, cioè all'assoluto, non può sapere cosa troverà, che leggi troverà, e sembrerà qualcosa di talmente strano e bizzarro che sarebbe meglio evitare di definirla. Ma resterebbe il vuoto, il nulla. E questo fa paura. Sa quante volte Friedrich mi ha confessato questa paura?
Quale paura? Di impazzire?
Lo sapeva. Ne era sicuro. Ne parlavamo sempre prima che lasciasse Laufen. Poi non l'ho più visto. E alla fine l'ho ritrovato qui.
Perché dice alla fine come se si trattasse di un viaggio?
Ma è un viaggio. Di cui noi non conosciamo né i luoghi né la lingua degli esseri che li abitano. Adesso è la sua lingua e nessuno lo capisce.
Lei ha mai cercato di capire le sue parole?
No, è un labirinto contorto. Ma qualcuno c'è che ha provato. È un monaco che vive a Denkendorf in un piccolo convento. Si chiama Apistos. Non parla volentieri con nessuno, ma forse con voi cambierà idea. Elderlin è un argomento molto seducente.
Ha sedotto anche voi?
Gli piaceva darmi dei baci, e anche a me. Era precoce in tutto, era molto sensuale e si innamorava in continuazione.
E lei, Elfriede, lo ha amato?
Beh, come si può non amare Friedrich? Forse lo amo ancora. È stato lui che mi ha insegnato che l'amore non ha mai una fine, ed è vero.
Ha raccontato questa storia al professor Autenrit?
Non ce n'è mai stato bisogno, l'ha sempre saputa. Lui era il nostro terzo compagno. Di scuola, di giochi e di segreti, ma non di amori. Non c'è nessuno più diverso di lui da Friedrich.
Eppure erano amici.
Per la pelle, Zimmer, per la pelle. Non si lasciavano mai. Attraversavano il Neckar a nuoto, si arrampicavano sugli alberi per cogliere pesche e ciliegie di cui erano ghiottissimi. Facevano lunghissime passeggiate sulle colline, d'inverno, nella neve, senza accorgersi del freddo. Ma Seilder, lo chiamavamo così, era convinto di essere l'eletto che parlava agli dèi e conosceva la loro lingua, il professor Autenrit credeva solo in ciò che vedeva, che poteva inseguire e catturare con la mente cercando di annullare i limiti della scienza. Erano due nature uguali e contrarie. I loro destini si allontanavano ad ogni passo, alleati di angeli e demoni.
Sembrerebbe che i demoni siano più generosi. Il professor Autenrit è un medico famoso non solo in Europa per le malattie nervose ed è anche un eccellente chirurgo.
Oh sì, Il professor Autenrit è sempre stato il migliore in tutto quello che ha fatto e che fa. Ma non gli interessa vivere nell'etere. Gli dèi gli sembrano delle favolette infantili. Non crede nella poesia, se non come un piacevole ornamento, un diversivo, il trillo di un uccello nel bosco. Non ha il culto divino del dolore. Al contrario, questi versi di Elder, quelli che ci danno il fuoco celeste, ci danno pure il sacro dolore. Lo farebbero sorridere. E sicuramente correrebbe ai ripari tra le braccia di una delle sue numerose amanti. Cenerebbe in modo raffinato nella sua bellissima casa qui a Tubinga, sorseggiando un eccellente vino italiano del lago di Garda, e dormirebbe sonni felici e senza sogni nel suo accogliente letto di piume.
Ne è sicura?
Più che sicura. Sono stata sua moglie per quasi 10 anni, signor Zimmer.
Avete ascoltato Scardanelli, il prigioniero della torre. Personaggi e interpreti della prima puntata. Autenrit Igor Horvath. Zimmer Riccardo Peroni. Elfriede Stefania Graziosi. Presa del suono, editing e sonorizzazione Lara Persia. Assistente alla regia Sara Camponovo. Scritto e diretto da Ugo Leonzio. Produzione Francesca Giorzi.